Sabato 11 luglio 1981.
Passiamo al versetto 10. Riguardo la giustizia, perché io vado verso il Padre e non mi vedrete più. Nino.
Sì, dove Cristo annuncia che è arrivato il momento che lui deve lasciare, ed è necessario, è proprio una tappa obbligata, perché la sua incarnazione ha una funzione che quando arriva tutto compiuto è superata. Allora ci lascia perché noi non abbiamo più niente che rimanga, diciamo, a interrompere il nostro sguardo al Padre.
Cioè lui, venendo a noi, prepara noi all'incontro col Padre, e quando l'animo nostro è preparato ci affida, ci consegna al Padre, cioè ci lascia come corpo, non come spirito, mi spiego, perché
noi,
ci rivedremo,
lo Spirito Santo ritroveremo,
ecco, perché se lui non se ne va, ecco, non può venire in noi lo spirito. Dice che noi siamo fermi alla presenza fisica.
E la materia, quindi, perché quindi, ecco, dice la materia non conta.
Ho detto già altre volte che questo ci rivela un po' il senso del passare di tutte le cose, perché tutto passa, perché tutto nasce, perché tutto muore, perché siamo immersi nel tempo. Tutte le cose passano perché? Ma perché servono a condurre a Dio.
Insomma,
devono lasciare il posto, lasciare il posto a noi, a Dio.
L'incarnazione è un segno e finisce anche come tutti i segni.
Ecco,
ha finito la sua opera.
Certo. A un certo momento, ovvero finisce, ma l'opera finisce in quanto prepara in noi l'animo all'incontro col Padre. Allora ci affida il Padre, dopo aver sottomesso tutto a sé, ecco, prima arriva, perché noi siamo dispersi nel mondo, allora ci raccoglie dal mondo, no? Della nostra dispersione, se abbiamo interesse per il Padre.
Al momento che noi abbiamo interiorizzato tutto quello che Lui ci ha voluto insegnare, se l'abbiamo fatto.
Certamente.
Allora, lui ha preparato, abbiamo compiuto tutta l'opera lui, tutte che le lui cose voleva da noi.
Quindi tutte le cose hanno fatto che parlarci del Padre. Parlandoci del Padre, prepara la nostra anima, capisci, a diventare capace, ecco, di incontrarsi col Padre. Allora, quando l'anima è preparata, il tutto è compiuto, allora lui si affida però ai nemici che lo mandano a morte, e i discepoli invece li affida al Padre. Ecco le due funzioni, no? Perché lui muore ancora per salvare i suoi nemici, no? Lui muore ancora per salvare i suoi nemici, perché l'uomo tocchi con mano, ecco, il delitto che portava dentro di sé. Ecco, si fa figlio, no? Prende su di sé le nostre colpe, no? Ma prima di fare questo, prima di fare i suoi nemici, lui affida gli amici, non prego per il mondo, ecco, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi dai. Quindi affida i suoi amici al Padre.
Sì,
allora affidandoli, mica che, non so, vero, capisci, ha bisogno di fare, lo fa per noi, perché, per dire a noi, io ti ho affidato al Padre, tu sappi che io ti ho affidato al Padre, quindi adesso guarda il Padre, hai capito? Perché io ti saluto, vero, e ci ritroveremo là. Allora, ecco, vedi che concentra tutta la nostra attenzione sul Padre.
Sì, però nel lasciarci lui ha formato in noi tutto un bagaglio di conoscenze.
Ah, certo, ma è tutto quello.
Che
certo.
è il nostro patrimonio da portare a Dio.
Certamente.
È quello che noi dobbiamo consacrare a Dio.
Certamente.
E ci sostiene nella sua
e quella, è la giustizia essenziale. E quella è la giustizia essenziale.
No.
Per cui la parola di Dio, venendo a noi, fa in noi questa giustizia essenziale, cioè riporta tutto al Padre, perché la caratteristica del figlio è questo, che tutto accoglie dal Padre e tutto riporta al Padre. Quello che noi invece non facciamo noi, per questo noi non siamo figli, mi spiego? Ecco, perché noi non riportiamo tutto al Padre. Domani fossimo figli, Dio ci desse la grazia di diventare figli, noi ci accorgiamo di questo, noi riportiamo tutto al Padre, tutto riceviamo dal Padre e tutto riportiamo al Padre.
Tutto riceviamo.
Ora, la caratteristica del figlio, il figlio di Dio, è questa, che tutto riporta al Padre, anche noi se lo ascoltiamo.
Non
per cui non
fa niente,
facciamo nessuna fatica.
Non fa niente che non lo veda fare dal Padre. Una volta pensavo solo a quello che arriva, che vede fare dal Padre, ma non fa niente proprio lui, se non
certamente,
lo vede nel Padre.
Certamente. Per te non sarebbe figlio, capisci? La caratteristica del figlio è questa, che tutto di sé attribuisce al Padre.
Perché è generato dal Padre.
E perché è generato dal Padre. Ma è generato dal Padre non in quanto, come io noi pensiamo, nato da... No, ma in continuazione, è una generazione continua, per cui ogni suo pensiero, diciamo così, mi spiego, viene dal Padre. Ecco, è una generazione eterna, continua, quindi non è, capito, che noi possiamo pensare, è nato da o è generato da un tempo, e poi adesso no, è un figlio che nasce in continuazione dal padre.
Non c'è tempo.
Appunto, non c'è tempo. Quindi è una continuazione, una generazione eterna. Quindi è un riferire, è un nascere continuo, è un riferire tutto al padre, sempre, tutto di sé al padre. Ora, naturalmente cosa fa? Se viene tra noi, non fa altro che fare questo lavoro di figlio con noi. E quindi se noi stiamo a ascoltarlo, noi non fa altro che riportare tutto di noi al padre. Per cui in un certo momento noi ci troviamo inseriti nel padre. Non abbiamo più nessuna difficoltà, un certo momento, mi spiego, però ad accettare tutto da Dio, riferire tutto da Dio. Ma è per opera sua, perché avendo ascoltato lui, in un certo momento vediamo, ma è così semplice, è così naturale. Cioè, ma è tutto il Cristo che ha fatto così. Cioè, non siamo noi che, hai capito? Ecco, ma tu però devi ascoltare la parola. Se tu ascolti la parola ti raccoglie in questo essenziale, e più ti raccoglie, più a un certo momento tu ti accorgi che le cose sono proprio così, perché è la verità che parla, e quindi te la evidenzia. Capisci? O no?
D'altra parte, la scomparsa dell'incarnazione, lui dice non mi vedrete più, però noi lo dovremmo avere interiore.
Ah, mi sento altro.
Noi dovremmo avere interiore.
Lo vedremo più fisicamente.
Riconoscerlo dentro di noi.
Se tu non hai il figlio, non hai il padre.
Riconoscerlo dentro di noi e riconoscere che l'abbiamo avuto fin dall'inizio.
Perché quando tu pensi Dio, non sei tu che pensi Dio. È il verbo di Dio in te che pensa Dio. Quella è un'altra cosa che noi più dovete. Sono io che penso, no? Un momento. Tu da solo non puoi pensare a Dio. Tu pensi Dio col pensiero di Dio. E il pensiero di Dio è il figlio di Dio. E quindi sappi che qua, tutte le volte che pensi Dio, non sei l'iniziativa mica tua, è Dio che per primo ti ha dato il pensiero di sé a te, te l'ha dato, quindi tu devi pensarlo. Quindi non ritenere te, capisci, ecco, io sono io che penso, no. Se tu pensi Dio, è perché Dio per primo ha dato a te il suo pensiero e quindi col suo pensiero tu devi pensare. Tanto è che noi più delle volte invece pensiamo in alto, quindi abbiamo altri pensieri. Quindi è solo col pensiero di Dio che noi possiamo pensare a Dio. Felice.
Penso che come c'è una giustizia essenziale che è quinto di conoscenza da parte dell'anima per Dio.
Quindi dice che convince, e convince anche riguardo alla giustizia, cioè ci fa capire che la giustizia essenziale sta in questo andare al Padre. Lui va al Padre, e qui la giustizia essenziale per ognuno di noi sta in questo riportare tutto al Padre. Eh?
L'abbiamo però definita molte volte diversamente la essenziale, che è un mettere Dio di sopra di ogni cosa e che
certo.
È l'inizio del cammino dell'anima verso Dio.
Certo.
Quindi da questa giustizia essenziale, io penso, deriva una giustizia operativa, che è poi quella di riportare ogni segno a Dio. Di Cristo stesso, che è la ricapitolazione, la sintesi di tutti i segni, va riportato Dio. Dove va riportato Dio? In noi, va riportato al Padre.
Certo.
Ma naturalmente non va riportato come segno esterno. Se noi ci fermassimo al segno esterno di Cristo, non capiremmo niente. La mente esteriore non ci dice niente. Direi che come possiamo riportare Dio? Cercando, sforzandoci di intendere il significato delle cose. Se noi, se l'anima non opera questo sforzo, noi ci fermiamo alla scorta delle cose. Non so, il significato sta al segno, come non so, il senso di una parola sta al suo rumore.
Sì, sì, sì.
Quindi noi, se non riportassimo l'io di Cristo, cioè la persona divina di Cristo, al Padre in noi, non capiremo niente di Cristo.
Sì, perché poi vedi.
Ecco perché è giusto che sia così, perché direi restituiamo al Figlio di Dio, all'io di Cristo, quella giustizia, il suo dover essere, quella giustizia che gli compete in quanto Figlio di Dio.
Certo. Certo. Solo Dio, vedi, ci illumina e convince circa le sue stesse parole. Le sue parole sono dei segni, sono dei segni. Ora i segni noi li troviamo attorno a noi e fuori di noi, però l'intelligenza dei segni ce l'abbiamo soltanto in Dio. E allora se noi non raccogliamo Dio, quindi non facciamo questa giustizia essenziale, il segno resta solo segno, capisci? Quindi non diventa intelletto. Quindi Dio attraverso tutte le cose attorno a noi ci ammonisce a fare questa giustizia essenziale, ma l'intelligenza dei segni ce la dice soltanto interiormente, dentro di noi, se noi facciamo questa giustizia, cioè riportiamo Lui. Caso diverso, le cose restano non più intellette. E allora ecco, noi ci lasciamo guidare dalle impressioni, dai sentimenti, che non è intelligenza. L'intelligenza è solo per Dio. Per cui Dio parla, ma Dio è anche colui che spiega le sue parole. Per cui
tu non basta che tu ascolti Dio, le parole di Dio, vero? Ma devi ancora sempre stare attento e guardare Dio perché Dio ti spieghi le parole che ti dice. Per cui, vero, fa attenzione al maestro, vero? Per ascoltare, ed essere disponibile ad ascoltare quello che il maestro ti dice. E fai ancora attenzione al maestro perché il maestro ti aiuti a capire quello che ti dice.
Quindi il riportare a Dio i segni che sono delle proposte che Dio invia a noi, sulle quali noi dobbiamo pronunciarci dando delle risposte, il riportare a Dio non pensi sia uno sforzarsi come risposta dell'anima ad intendere il significato che quel segno dà di Dio.
Sì, però dico, l'intelligenza dobbiamo sapere che ci viene solo da Dio. Per cui Dio parlando ci forma l'orecchio, poi Dio parlando parla al nostro orecchio. E poi Dio stesso, ecco, ci fa capire quello che ha fatto arrivare al nostro orecchio. Per cui tutto dobbiamo ricevere da Lui. Ecco, non è che siamo noi che dobbiamo cercare il significato attraverso le recuperazioni nostre, o non so, capire confronti, o sentire magari altri, eccetera. No, ecco, sappi però che il maestro che parla a te è lo stesso maestro che ti fa capire le cose che ti dice.
Quando Cristo te lo dice, chi ha orecchi da intendere, intenda. Io penso presupponga in quello l'impegno dell'anima, della risposta
l'interesse.
Che l'anima deve dare, certo, alle proposte, certo, che Dio ha attraverso,
certo,
il segno.
Certo. L'interesse per Dio, capisco.
Sì. Sto pensando a difficoltà che enormi, per me, a tenere il mio pensiero legato al Signore durante.
Ma certo, ma è perché noi scappiamo da tre parti.
Sì, poi vivendo così meglio nel mondo, diciamo, nella società, difficoltà enorme.
E proprio di oggi, guardate dagli uomini, state attenti, perché il mondo è continuamente, stiamo vivendo come pecore in mezzo ai lupi, quindi, e ci vuole sempre questa vigilanza, questa attenzione. Perché il mondo tende sempre a fagocitarci con i suoi interessi, le sue passioni, per cui se non siamo vigilanti...
Sì, è molto importante tutto il tempo che abbiamo libero darlo.
Sì, ecco, molto importante, ecco, quando, perché il Signore ci osserva nella fedeltà nel poco, ecco, per cui hai 5 minuti, vedi dove è il tuo interesse principale, perché è lì che noi, i veri interessi non si rivelano quando facciamo grandi cose, solo quando non abbiamo niente da fare, lì si rivela il vero amore. Se quando non hai niente da fare, pensi a divertire altro, vuol dire che non hai amore per Dio. Ma se appena, mi spiego, riesci ad avere un pochino di tempo, eccetera, ecco, vai subito a trovare il tuo amore, lì rivela che hai veramente amore. Ecco, si rivela quando, ecco, nei tempi vuoti. E la fedeltà nel poco si rivela lì. Ora, se noi siamo fedeli in questo poco, poi poco per volta ci accorgiamo, ecco, che Dio ci ricompensa con l'unione, mi spiego, perché la ricompensa è per questo, possibilità di restare uniti a Lui anche in mezzo al mondo. Ma è ricompensa, già in quanto sei stato fedele nel poco. Sei stato fedele nel poco, adesso io ti faccio fedele nel molto. Ma se noi non siamo fedeli nel poco, posso dire la parola sciocca, eccetera, eccetera, no, questo non viene a Dio, non la dico, quella fedeltà nel poco, mi spiego, 5 minuti di tempo, eccetera, adesso guardo la televisione, poi Dio mi osserva lì. E quando io vorrei avere del tempo per Dio, quello Dio stesso me lo toglie, Dio me lo toglie. Capite? Perché? Perché non sei stato fedele nel poco. Perché, ecco, come dico, quando c'è veramente amore, noi approfittiamo di ogni margine di tempo, perché Dio ci può magari rendere indisponibile per il suo regno, e lo sa Lui, magari 23 ore o 23 ore e mezzo sulla nostra giornata, ma ci dà quel 5 minuti, quel quarto d'ora, quella mezz'ora, in cui siamo liberi di disporre come vogliamo. Lì si rivela se veramente abbiamo interesse per Dio.
Se siamo veramente preoccupati di Dio, io penso che non solo il tempo libero, penso che lei intenda per tempo libero quello che non è dedicato al lavoro,
sì,
ma tutto il tempo.
Ma quello,
qui siamo
quello,
consapevoli di vivere, è possibile
quello,
per Dio.
Sì, qui sì.
No, per non,
quello c'è tanto amore.
Si creano dei compartimenti
interni. Lo so.
Il tempo del lavoro lo do al lavoro, il tempo dello sport.
Però all'atto pratico, guarda che noi, Dio... non chiede l'impossibile, Dio ci osserva nel possibile, ecco, e dà sempre a noi la possibilità, vero, a un certo momento, di essere liberi, ecco, di svagarti in cose sciocche, di dire parole vane, capite, di occuparti di tutto, capite, e mentre poi dopo noi sospiriamo magari, non so, vero, la settimana di deserto, sospiriamo magari, capite, andare a fare un mese, cioè, e non ti accorgi che tu stai sciupando i 5 minuti. Ora dico, siccome Dio ci osserva nell'amore essenziale, ecco, Dio si osserva in quello. Se noi siamo fedeli nel poco, ecco, in quei 5 minuti, adesso danno 5 minuti a giornata, stai attento a non sciupare quei 5 minuti lì. Se tu sei fedele in quei 5 minuti, puoi dire una parola sciocca o non dirla, ecco, stai attento allo Spirito di Dio, e la segui dallo Spirito di Dio, e non dalla tua vanità, di eccetera, Dio ci osserva lì. Se noi siamo fedeli in quello, allora poco per volta lui allarga il tempo della disponibilità. E a un certo momento, in qualunque luogo, perché affinché sia dove io sono, siate anche voi, e lui è dappertutto. Per cui a un certo momento non c'è più nessuna cosa al mondo che ci possa portare via lui. Non c'è nessuna creatura, non c'è nessun paese, niente ci può portare, perché tutto lui è in tutto. Ma se noi non siamo fedeli in questo poco qui, se possiamo fischiare, capisci, di avere tanta disponibilità per Dio, sai, noi speriamo, quando sarò in pensione, la pensione non... Tu non arriverà mai alla pensione, capisci, di poter essere disponibile per Dio. Oppure, quando andrò a farmi, non so, 2 mesi nel deserto, eccetera, lo penserò, eccetera. No, 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 non è così. Dio ti osserva oggi come oggi, nella situazione in cui ti mette, ti carica magari, capisci, di cose a cui, perché non puoi sottrarti, però ti lascia quell'angolino in cui tu, ecco, sei libero, disponibile a qualche cosa. E lui ti osserva lì, in quella fedeltà, in quel poco lì. E quelli stanno nella giustizia.
Quelle cose a cui non posso sottrarmi e che parlare, ma sono motivi di difficoltà. Abbiamo detto che sono quelli dei temi dell'amore,
certo.
Sono i momenti di verifica della fede. Perché se noi non vogliamo modificare il concetto di fede, e credere vuol dire riportare a Dio, ora non solo nel tempo libero, ma nella difficoltà, nel lavoro.
Siamo perfettamente d'accordo. Però tu capisci se io spreco i 5 minuti liberi, tu capisci che ha molto maggior ragione. Io mi credo giustificato e non avrò certamente. Hai capito? Ora dico, è proprio nei 5 minuti liberi che continuo ad esistere lì, capisci? In quei 5 minuti liberi, in quelle, dove noi siamo perfettamente liberi di disporre come vogliamo, che si rivela. Ah. Ida, oh, se può mettere. Paolo.
Andare al padre, cercare il padre.
Convinto di questo, no, di questa fedeltà nel poco. Che condizione, che è quello che ci condiziona tutto il resto, o no? Quello è essenziale, né? Perché, come dico, Dio ci osserva e se siamo fedeli nel poco. È lì che noi ci giochiamo tutto. Margherita.
Qui ti dice non mi vedrete più. Questo non mi vedrete significa che c'è una presenza.
Presenza fisica. Sì. Presenza fisica, certamente, sì. Sì, perché è necessario, vedete. Dunque ho detto Dio arriva a noi attraverso i segni e noi abbiamo gli occhi aperti e tutta la creazione è un segno di Dio, è tutta parola di Dio, non so, arriva un certo in cui dobbiamo chiudere gli occhi, ecco, per capire il significato di quello che Dio ci ha fatto giungere. Qui abbiamo i due tempi, il primo tempo in cui abbiamo gli occhi aperti, il secondo tempo in cui siamo invitati a chiudere gli occhi per prendere contatto, ecco, con il verbo interiore. Il verbo esteriore, che parla fuori di noi, ecco, ci invita a ritrovare il verbo interiore, capito? Dentro di noi, per illuminarci, quello che lui ci ha presentato. Per cui, la parola udita, la parola veduta, ecco, non è luce. Ecco, la luce si forma dentro, a contatto con il verbo interiore. Per cui si richiede questo passaggio. Ecco, per cui dobbiamo mettere, ecco, nella nostra giornata, dobbiamo mettere sovente, capisci, questo chiudere gli occhi. Ecco, per ritrovare sempre, capisci, il contatto con lo Spirito di Dio. Altrimenti le cose fuori ci portano via. Perché noi siamo fermi soltanto all'impressione, le impressioni non sono luce. E le cose sono tanto segni. Questi segni hanno bisogno di essere illuminati da Dio. E quindi bisogna rientrare. Ecco, la verità parla attorno a noi in tutto, ma ci illumina interiormente. E si ritrova quindi soltanto dentro. E allora questo chiudere gli occhi, questo passaggio, non mi vedrete più, capite? Ecco, perché in Cristo noi abbiamo, essendo il compimento dei tempi, abbiamo anche la rivelazione dei tempi. In Cristo si rivela il senso, il significato di tutte le cose. Perché lui, essendo conclusione dei tempi, è sintesi, ecco, di tutte le opere di Dio. Ma essendo sintesi di tutte le opere di Dio, ci rivela anche il significato di tutte le opere di Dio. Ora, se Cristo mi dice, ecco, non mi vedrete più, mi rivela anche perché tutte le cose, se non mi dicono, non mi vedrete più. Tutte le cose passano. Quindi passando quello dicono, non mi vedrete più. Ma perché mi dicono questo? Ecco, per invitarci, capito, a fare questo passaggio interiore. Dalle cose esterne alle cose interne. E nell'interno di trovare Dio. Tieni.
anche la stessa cosa per noi, neanche noi passiamo per dirci.
Sì, che... ma il pensiero nostro io soprattutto, certo, oggi sì. La maglia. Grazie.
Dunque, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più? Questa convinzione che lo Spirito opererà in noi riguardo alla giustizia la vedo come il risvolto positivo della realtà precedente, del peccato, no? Sì. Che se il peccato è non accogliere da Dio e non riportare a Dio, con questa mancanza certo. di fede, la giustizia, che è il contrario del peccato, è proprio accogliere da Dio e riportare a Dio. Certo. Ora, la perfezione di queste giustizie solo Cristo la fa, la certo, compie, certo, ed è Lui che la compie certo, in noi, no?
Certo.
Però questo, dicendo che lo Spirito che ci convince di questo, sarà perché solamente quando riceveremo lo Spirito Santo, nella sua pienezza, noi compieremo, cioè Cristo compierà la giustizia in noi?
Ci convincerà riguardo alla giustizia, cioè ci far capire in che cosa consiste la vera giustizia, perché noi...
Ma dovremmo già averla fatta, però, perché se no non arriviamo...
Noi la facciamo con Cristo, noi la facciamo con Cristo. Cristo, vero, lo stesso Spirito supplica, prega in noi senza che noi non, nemmeno lo sappiamo, capite? Quindi se noi ascoltiamo Cristo, e direi Cristo fa un po' l'opera di Rebecca, capite? Ci veste, ecco, da figli di Dio, capite? Senza che noi sappiamo nemmeno, ecco, capito? Per cui noi ascoltando il Cristo poco per volta, ecco, di avere che Lui ci prepara, capite? Ecco, ci veste da figli di Dio, capite? Perché ci fa l'abito, hai capito? Da figli di Dio, ecco, in modo da diventare capaci. Con lo Spirito di Dio noi capiremo. Quindi tutte le parole che Cristo diceva, anche gli stessi apostoli, non capirono perché lo Spirito non era ancora dato. Quando lo Spirito, infatti lo Spirito vi dirà, non vi dirà niente di nuovo, vi dirà tutte le cose, capite, che io vi ho detto e ve le farà capire. Che cosa diceva lui? Diceva la giustizia essenziale. Il Spirito venendo ve lo farà capire. Cioè ci rende partecipi consapevolmente. Ecco lì la partecipazione consapevole. Capite? Per cui prendiamo consapevolezza con lo Spirito Santo. Hai capito? Ecco. E della verità del Cristo. Dice, ecco, ho capito chi... Prima non sapevamo, eravamo con lui. Capite? Ma non ci rendevamo mica conto chi fosse lui. Sì, ci parlava di cose che ci stanno a cuore, quindi essendo attratti dal Padre, però lo seguivamo. Ma non ci rendono conto che era il Figlio di Dio. Con lo Spirito Santo scopriamo, capisce? Scopriamo chi è. In quel giorno capirete chi sono io. Finora non avete mai pregato in nome mio, capisce? Eppure erano sempre stati con Lui, ma finora non avete mai... Ecco, capisce? In quel giorno conoscerete, capirete. Pregherete veramente in nome mio.
Comunque, perché si compia, perché si arriviamo a questa consapevolezza di questa vera giustizia, a questa convinzione, è necessario che lui se ne vada, perché sì, proprio
per arrivare allo Spirito Santo è necessario che lui se ne vada, altrimenti non può venire.
Ma anche Gesù, perché si compia questa giustizia, è necessario che lui se ne vada, perché lui deve tornare al
non
Padre.
Non è si compia, perché ci convinciamo, perché... convincerà il tuo mondo della giustizia. Convincere il tuo mondo del peccato, venendo lo Spirito Santo, convincerà il tuo mondo del peccato e del
perché
peccato
non ha creduto. Il peccato convincerà. Non ha creduto. Della giustizia perché io vado al Padre, cioè perché, è come dire, perché la giustizia sono solo io che la faccio.
Perché andando al Padre compie la giustizia.
Ecco,
la giustizia
è lui che la compie, no.
La giustizia, ecco. La giustizia sta nell'andare al Padre, nel riportare tutto al Padre.
E questo è solo lui che lo fa.
Certo,
vuole infatti, che lo facciamo anche noi.
Però. Noi non pensiamo, noi non possiamo pensare a Dio senza lui.
Consapevolmente sì, però perché lui dice riguarda la giustizia perché io vado al Padre.
Certamente, ma quello che fai
quella è giustizia. Sotto un certo aspetto, capisci? È un'ingiustizia che il Cristo sia presente tra noi. Mi comprende? O no?
Giustizia.
E senta, lui è figlio di Dio, è una concessione, la concessione è un'ingiustizia.
La concessione è un'ingiustizia.
Ma capisce?
Che prende su di sé i nostri peccati.
Senta, capisce? Il peccato è nostro, mica suo. Non è un'ingiustizia che lui muoia sulla croce. E tutta la sua vita, dico tutta la vita del Cristo, è la croce. Perché nella croce abbiamo il tutto compiuto, no? Capisce? Lui che muore in croce è praticamente la rivelazione di tutta la sua vita e non è un'ingiustizia quella che lui prende su di sé, capisce? È il nostro peccato, il peccato è nostro, personale, è mio, eppure capisce, mi libera soltanto proprio prendendo su di sé. capite? Ora, quindi è questo, lui compie la giustizia perché ritorna al padre. Questa è la vera giustizia. Allora, che lui si abbassi a farsi figlio dell'uomo, lui che è figlio di Dio, questa è una giustizia.
Sì, però non c'è una giustizia perché lui non può fare una giustizia. No, nella verità non posso chiamarlo ingiustizia perché Dio non compie ingiustizia. No, nella verità non
è cosa porta la giustizia.
Senta Dio che prende su di sé.
No, ma ingiustizia non è peccato.
Giustizia,
ingiustizia è peccato.
Giustizia è dare a Dio quello che è di Dio. Lei dà a Dio il peccato? Se Dio prende su di sé il peccato, cosa fa?
Sì, però no, parliamo in termini di verità. Se il peccato è un'ingiustizia, Dio non fa il peccato.
Dio non fa il peccato, certo.
E lui non fa un'ingiustizia.
Lo prende su di sé. Il peccato è mio.
Va bene, ma non chiamiamo ingiustizia quel gesto.
Ma è ingiustizia.
Lo chiamo misericordia, lo chiamo amore.
Tempo vuole.
Comunque,
se il peccato non è di Dio, la giustizia è dare a Dio quello che è di Dio, siete d'accordo.
E nella stessa posizione di Pietro. Tu lavare i piedi a me.
Già. È un'ingiustizia.
No, ma io pensavo, io avevo un altro concetto di giustizia.
Giustizia è dare ad ognuno il suo. È dare ad ognuno il suo. Capisci? Se il figlio che torna al padre, quella è giustizia.
Ma porta tutti noi al padre.
Certo.
E allora
lo fa per questo.
Ma lui realizza la giustizia in noi.
Certo. Ma per realizzare questa giustizia quanto la paga? Capisci?
Santa Nebbia, capisco che te lo dici tu e mi fa
confusione. Io che dice è il ciò per cui siamo creati di una tendenza su questo punto.
Questo è un aspetto. Qui viene a compiere ogni giustizia. Dopo gli uomini battiti, gli uomini di carico, viene a compiere ogni giustizia. Quindi qui viene a compiere ogni giustizia. E la giustizia è fare toccare tutto. Non è che per portare tutto al padre, che ti deve liberare dal tuo peccato. E per liberare il nostro peccato deve prendere su di sé, perché se non prende su di sé, capisci, noi siamo... Il peccato, ho detto sotto ieri sera, no? Che il peccato non è perché Dio lo proibisca, e si è divertito a dire non mangiare quella mela eccetera quale così perché fa il peccato. E il peccato estende di stacco da Dio, capisce? Dio si provvisa perché ci mette nella morte. Il peccato ci isola da Dio, capisci? Ma Dio è la vita. Allora isolati da Dio, noi moriamo, diventiamo delle isole, capisci? Ma delle isole che subiscono l'azione di rigetto da parte di tutto il regno di Dio. Capisce? Quindi noi moriamo perché il peccato ci ossessiona e noi non possiamo liberarcene. Noi da soli non possiamo, basta un pensiero solo, così staccato da Dio, è finito. Noi da soli non possiamo più liberarci, nemmeno più assoluto. Quindi diventiamo figli dei nostri opere. Ora, se Dio non prende su di sé il nostro peccato, noi nel modo più assoluto non possiamo più liberarci. O no? È convinto? Ora, quindi, il Cristo viene tra noi e ci dà la possibilità di questa liberazione del peccato, proprio perché in quanto prende su di sé la cosa. Per capire bene che lui ha preso su di sé i nostri peccati, cosa vuol dire che ha preso su di sé i nostri peccati? Li ha fatti suoi. E soltanto così ti libera.
Cioè, ti fa fare l'opera.
Altrimenti noi non siamo liberi, noi siamo ossessionati dal male che facciamo. Noi ce ne liberiamo da soli, non possiamo liberarci. Dite voi.
Anche io voglio cercare a vedere la connessione tra convincere al mondo quanto ha peccato la giustizia. Spiega appunto quanto la giustizia perché vado al padre e non mi avevo. Quindi non vedevo la connessione del termine giustizia con andare al padre. Comunque vedo che anche altri non vogliono indurre.
Non è facile.
Ecco, questa è l'ingiustizia, la vera giustizia si compie soltanto, direi, interiormente, intimamente, e senza di noi non si compie, no? Senza di noi non si compie, perché tutte le cose arrivano a noi, dico, per giustizia, dico, noi siamo di Dio, perché portaci a Dio. Ma questo portaci a Dio non avviene senza di noi. Un altro lo può fare per conto suo, lo fa, lo impiego, però se io non collego con Dio,
e il peccato resta in me. Quindi tutte le cose che arrivano a me, anche le parole stesse del Cristo, dicono a me, mi spiego, portati al Padre, portati a Dio, riconosci che è di Dio. Quindi tutto è di Dio, ma se tutto è di Dio, riportalo in Dio. Quindi non attribuirlo né però al caso, agli altri, agli uomini, a te stesso, ai tuoi sentimenti, che falta, ti porta a Dio. Questa è giustizia. Ora questa però è una giustizia, diciamo così, personale.
Ci sono il fatto che lei sottolineava prima che Cristo torna al Padre per fare giustizia.
Sì.
E appunto lui appartiene.
E certo, lui appartiene al Padre. Venendo tra noi.
Vince il mondo di giustizia in quanto lui è tornando al Padre.
Fa capire in che cosa sta la giustizia.
Che cosa sì, così che la giustizia sta nel riportare tutto al Padre. Capisci? Lui stesso andando al Padre convince che la giustizia sta nel riportare tutto al Padre.
E nel non vedere più lui fisicamente.
Ma certamente.
Cioè superare i segni.
Si capisce.
E io la intendevo così, ma quell'aspetto nuovo che mi ha messo devo ancora pensarci. Non capisco dove è il tuo sentimento.
Non sedimentare, ti dirà Sergio
sedimentare. Perché pensavo che mi dicesse la stessa cosa della...
Pensi a Pietro quando dice non sì, prendete Roma e tu mi lavi i piedi.
Certo.
No, ma io l'accetto, però non riesco a capirlo. Aspetta.
Pensi, ma non capisce Pietro quando dice il sentimento, dice, ma come tu che sei Dio, lavi i piedi a me. Certo. E lui andando in croce non lavi i piedi.
Sì, allora, però una cosa è credere in questa concessione e un'altra cosa è credere che questa concessione, io la chiamo misericordia, la chiamo amore.
Ma certo, ma non la capisco. Ma tenendo presente che giustizia è riportare tutto a Dio, dare a Dio quello che è di Dio, lei capisce che qui, se Dio si sottomette alla creatura, quella è un'ingiustizia, lo capisce quello.
Lo chiamo amore.
E fischia la sinfonia, questo
vuoi. Lo chiamo amore, quello.
Amore è giusto.
Sì, sì, sì.
Lo chiamo amore, non è diritto, logico, quindi non è per giustizia, perché lui, non, lui è libero, liberamente lo fa.
Certo.
Ma chiamarlo ingiustizia mi suona tanto come peccato, io non posso.
Ma no, peccato.
È una cosa che non mi è dovuta.
Ma lei capisce che Cristo prende su di sé i nostri peccati, ne è convinto o meno?
Certo, ma lui non lascia il Padre, quindi lui è sempre stato nel Padre.
Certo, quindi, però, no, però un momento. Se
avesse lasciato il Padre, allora dico ingiustizia, ma lui non l'ha mai abbandonato il Padre.
Lui, ma per il mondo, quando lui dice io e il Padre siamo una cosa sola. E il mondo cosa dice? Fammi vedere dove è tuo padre. La vede l'ingiustizia. E già, è lì l'ingiustizia. Lui che è una cosa sola con il padre, si presenta a me con una presenza fisica, in cui io non vedo il padre. E perché si presenta così? Ma perché è necessario che lui prenda su di sé le mie colpe e mi salvi, altrimenti io non mi salvo. Perché io sono agganciato alle presenze fisiche. In conseguenza del peccato, noi siamo schiavi delle presenze fisiche. Però quando uno è in carcere, può essere salvato soltanto da uno che entra in carcere. Quindi non basta che uno dal di fuori gli dica così, esci, non può uscire, fino a che l'altro entra in carcere. Ora, però se uno è che è libero e non ha commesso nessun delitto, entra in carcere, cosa fa? Vede che è un'ingiustizia, perché si fa carcerato. Ora Cristo, vero verbo di Dio, si è fatto carcerato, perché noi siamo carcerati. Noi siamo schiavi dei corpi, e possiamo essere salvati soltanto attraverso i corpi. Non possiamo essere salvati in modo diverso, soltanto attraverso i corpi. Ma Cristo non è un corpo, Dio non è un corpo, scusa. Hai capito? Perché Dio è un infinito. E allora si fa finito perché io sono schiavo del finito.
San Paolo lo chiama scandalo.
È uno scandalo. Ma chi è che è uno scandalo? Ma è la stessa cosa.
Ma siamo in tema, eh?
Sì, siamo in tema, no? Perché la domenica noi abbiamo il tema dello scandalo. Siamo in tema.
Questo mi scandalizza.
Certamente. Appunto perché
la è uno scandalo.
In tema. E questo annientamento di Dio. Capisci? Ma Dio è il creatore universale e si presenta in forma, capisci, annientata, e quello la chiama giustizia. Senta. Poi, come dico, soprattutto,
no,
poi soprattutto il fatto che dico che prende su di sé il nostro peccato. Caspita, dice poco questo. È lì che rivela, ecco, per cui non ci diamo minimamente conto di come ama Dio, capisci? Non ci diamo minimamente conto. Perché certamente direi addirittura concede la sua verità, cioè annienta la sua stessa verità come segni per salvare noi, perché noi siamo schiavi soltanto della materia. Allora se non ci fosse una posizione difficile, un rischio grosso su di noi, e Cristo non sarebbe morto in croce,
Sa, se muore in croce è mica stato un divertimento, eh? Quindi vuol dire che il rischio è grosso, eh? Non ne rendiamo conto.
La vita è
seria. Ecco, la vita è una cosa seria, non ne rendiamo conto. C'è qualcosa?
Questo, attivato al padre, non mi vedete più, forse colora un po' quello che lei diceva prima, che tutta la nostra vita di fede sta nel riferire tutto a Dio. Però il Dio a cui riferiamo tutto, questo Dio che ci è stato rivelato da Gesù come padre, quindi questo aspetto filiale del nostro andare a Dio, se riusciamo attraverso la forza dello Spirito ad andare a Dio così, allora anche le cose che capitano a noi, che non sono impreviste o che ci sembrano difficili, o che ci sembrano, se sappiamo che vengono da uno che ci è padre, prendiamo in un altro modo, tutto questo aspetto di via filiale al padre, che è quello di cui è venuto Gesù.
Poi soprattutto uno scandalo di gioventù, perché lo scandalo avviene proprio in quanto noi ci troviamo con qualche cosa che non entra nella nostra fede, che urta, vero, con quello che è. Ma quando invece, vero, ecco, Dio ci ha convinti che tutto è opera sua, allora ci accorgiamo che tutto diventa, ecco, sì, diventa accettabile. Sarà difficile, sarà le cose, però è accettabile, ecco, perché entra nella fede.
Un diverso rapporto.
Sì.
Così, volevo chiedere, quella frase che ha detto è Tommaso, beati voi, e beati quelli che non vedono e credono, si è riferito un po' anche, senz'altro anche a noi. Noi siamo in questa condizione, che crediamo senza vedere, cioè crediamo nella giustizia, perché Dio non lo vediamo. Possiamo dire, c'è la
sua. Sì, ma vedi, no, lì adesso lo facendo diventa lunga. La faccia di Tommaso, vedi, Tommaso ha fatto un errore grosso, perché ha voluto sottomettere, alla sua esperienza, e con la risurrezione del Cristo, che io non vedo e non tocco. Cioè, ha capovolto i termini, perché la fede ci è data per arrivare a vedere. Non vediamo per credere, ma crediamo per vedere. E Tommaso si è messo in una posizione di assurdità, di impossibilità addirittura, capisci? Infatti,
l'ha accontentato,
no? No, l'ha accontentato niente.
Ci ha detto,
non ha accontentato niente, perché Cristo l'ha fatto aspettare 8 giorni, ha fatto crogiolare 8 giorni. Ah. 8 giorni, sai cosa ha fatto Tommaso in quei 8 giorni lì? 8 giorni, in quei giorni lì, lui si è crogiolato, capite? Si è tormentato con le parole superbe che lui aveva detto. Capite? Perché quando noi diciamo una parola, noi, se questa parola qui è soltanto nostra, gira dentro di noi e noi non ce ne liberiamo più, perché ho detto prima, noi non siamo in grado di liberarci di quello che parte da noi senza Dio. Lì Tommaso ha lasciato partire una parola senza Dio. Io non vedo, non tocco, non credo. È partito da Cristo, l'ha fatto aspettare 8 giorni, 8 giorni di tormento, di rimorso, non così. Quando è apparso 8 giorni dopo, Tommaso aveva già pagato. E come aveva pagato? Tanto che quando Gesù dice vieni e tocca, lui cade in ginocchio e dice Signore mio, Dio mio, mica tocca, capisci? Dice Signore, perché ormai, capito, la cosa è venuta.
Gli dice vieni e tocca prendendo la lettera.
Ma certo, certo, ma infatti, ma Gesù ormai, cioè Tommaso ormai è maturo, ma sono gli 8 giorni che l'ha fatto maturare. 8 giorni di rimorso, perché lui è stato 8 giorni con le sue parole superbe, capisci? Per quello dice. Perché? Perché bisogna credere per arrivare a vedere, non vedere per credere. Perché lì capogliamo i termini. La fede ci è data affinché possiamo arrivare a vedere.
Ovviamente andiamo sempre lì, vedere e poi
Già. Chiudiamo qui. 2 minuti di silenzio.
L'importanza di accogliere
solo
Dio è importante.
Sì. Elige.
Spero che la luce dello Spirito mi conceda la grazia di intendere sempre più profondamente, con la maggior continuità possibile, l'essenza della fede per poter riportare sempre con la maggior continuità possibile a Dio ogni cosa, ogni segno suo, e per essere, e per diventare anche convinto sulla vera giustizia che vuole che Figlio di Dio, Cristo, soprattutto sia riportato dentro di me al Padre, perché non voglio fermarmi al Segno Eterno. che mi metterebbe nell'impossibilità di capire la ragione stessa.
Sì.
Perché?
Rita.
Io metterò un sacco la parola.
Parla. Perché?
Cercare Dio nei momenti di pace, di tranquillità, da saper stare con Dio nei momenti di...
Sì, e quello è molto importante, no? Fedeltà nel poco. Ida?
Anch'io, cioè, l'importante è certo di Dio.
Sì. Piero?
L'importante è rimanere.
Sì.
Ma penso che Dio rivela proprio di essere il principio e il fine di tutto l'altro, l'omega, perché noi diciamo per arrivare al Cristo dobbiamo aver messo Dio prima di tutto e ne resto, se no il resto lo rifiutiamo, non ci dice niente. Però il Cristo nel cammino della fede che ci porta a fare finisce di purificare questa nostra e ci lascia, cioè noi abbiamo incominciato col pensiero di Dio, ma ci lascia con il pensiero di Dio puro, non ci lascia più con niente altro.
Si parte da Dio e si arriva a Dio.
Quindi quello che era l'attrazione del Padre iniziale è l'attrazione, diciamo, all'essenziale del Padre, ci lascia lì.
Grazie Signore per questa esperienza di stasera, sembrava un po' come i secoli di Emmaus, che dicevano che il loro cuore ardeva mentre il Signore spiegava loro la scrittura, che non torno incontro, ho sentito la gioia di condividere assieme la parola del Signore, vorrei chiedere al Signore che la sua parola abiti in ciascuno di voi e in me.
Infatti lo dovrei sottolineare la stessa cosa, ma voglio sottolineare anche quanto, non so come si chiama, di sapere cogliere questi momenti inutili della nostra giornata e metterci Dio, sono come che Dio veramente invaso il nostro cuore.
Chi?
Capire il significato di quello che Dio ci vuole dire.
Sì. Tutte le cose. Tutte le cose. Certo, perché lui che parla in tutto. Margherita.
Che anche tutte le parole non devono partire da me. No?
Sì. Sì, sì. Noi ci giochiamo molto lì sopra.
Sono tante cose vane.
Che noi ci, più delle volte proprio ci disperdiamo, ecco, proprio in quello che parte da noi. Che lasciamo partire le cose da noi, capisci? Ecco, senza guardare lo spirito, senza guardare Dio. La rovina è sempre lì. Poi diventiamo schiavi di quello che, capisci, che abbiamo fatto o detto, eccetera, avanti, allora giriamo lì attorno.
Ma cioè che l'amore è dato dalla conoscenza, no? Quindi se amo poco devo conoscere di più.
Certo.
E poi è che l'amore si rivela nei pensieri, e nella fedeltà del cuore.
Dove abbiamo il pensiero? Sì,
no,
dove abbiamo il pensiero? Senz'altro, sì. Quello è molto importante. Sì. Perché noi trascuriamo con più facilità perché crediamo che invece no. Ho detto molte volte che il pensiero di Dio è un tesoro enorme, la possibilità di pensare Dio è un tesoro enorme che Dio ha messo nelle nostre mani ed è quello che trascuriamo con più facilità. Se noi sapessimo quale tesoro abbiamo nelle mani, vero? Avendo la possibilità di pensare a Dio, nelle 24 ore su 24 ore, capisci, pensiamo sempre a Dio, che è la vita.
Quindi, vuole il foglietto? Sento di dire grazie. Di dire grazie al Signore, perché questo non mi vedrete più, e non vedo, lo vedo, Signore, invece quest'oggi mi si è fatta tutto luce su questo senso della giustizia, non lo vedo perché al Padre, quindi
sì.
La gioia di questo ritorno del mio Padre.
Sì, sì, sì. Che poi la gioia, grazie, che è la gioia di ogni nostro ricordo.
Sì,
la vera nostra gioia è stare a ritornare a Dio,
D'accordo? Partecipare proprio.
Sì.
Per evitare il peccato e compiere questa giustizia, no?
da quello che Dio mi ha fatto capire oggi. Ecco, devo porre uno sforzo ad avere questa attenzione in ciò che parte da me, farlo partire da Dio, sempre interrogare Dio. E ciò che ricevo, sempre riportarlo a Dio.
Perché ricevo da Dio? Riceverlo e riportarlo a Dio?
Sì, ecco, non solo riceverlo, certo. Perché può fermarsi tutto a me.
Sì, sabe, sì, sì.
E allora se si ferma tutto a me, mi si farò da Dio lo stesso,
certo.
Anche se lo accolgo da Dio,
certo.
Invece questo sforzo di riportarlo a Dio, cioè di ascoltare il Padre in ogni cosa, anche certo. Nella parola stessa del Cristo,
certo.
Perché anche le cose più sante, se non le riporta a Dio,
senza, tutte le cose si fermano a noi e restano le nostre impressioni, i nostri sentimenti, non vengono illuminate dallo Spirito, d'accordo.
E questa è la giustizia, cioè il passettino che chiede a noi, la giustizia la farà Cristo.
Arrivederci.
Sabato 18 luglio 1981, presso casa di Emma.
Sabato 20 febbraio 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 10, ciclo B.
Riguardo alla giustizia, perché io vado al Padre e voi non mi vedrete più. Nino?
Ma è quello che hai detto altre volte, che la concessione dell'incarnazione è proprio una concessione, non è un atto che riguardi la giustizia dell'uomo verso Dio.
Sentiamo una cosa, è Dio che si sottomette all'uomo,
lui non è giusto. Si nomina il figlio dell'uomo, lui è figlio di Dio e nello stesso tempo si mette nelle mani degli uomini, ma quella non è una situazione giusta che rispetti il valore delle persone, diciamo. L'uomo deve essere sottomesso a Dio, non certamente Dio sottomesso all'uomo, anche se per il suo amore arriva a concedersi. Quindi a quel punto lì.
Sì, ma è una concessione transitoria, la concessione
sì,
di.
È un segno, che come tutti i segni è destinato a finire. Sì. Quindi lui ritorna al Padre ed è giusto. Infatti dice perché ho detto che me ne ritorno al Padre, voi vi rattristate, dovreste essere felici, perché insomma, si compie la giustizia.
Dunque, la giustizia sta nel riportare tutto a Dio. Anche Cristo ve lo ritorna al Padre, no? Per indicare che anche noi nel pensiero nostro io, quindi anche per il pensiero nostro io dobbiamo riportarlo al Padre.
Tutto bene, tutti i segni.
Anche per il pensiero nostro io.
Non mi vedrete più, si riferisce alla presenza fisica,
certo.
Perché se no io ho detto che.
Anzi, lui dice ancora un poco e li vedrete, non mi vedrete, sì. Quindi il passaggio da presenza fisica a presenza spirituale.
Cioè a chi resta nelle sue parole promette il suo ritorno,
certo.
Però con la presenza spirituale.
Una presenza quindi che non verrà più o meno,
la vostra no, gioia.
Che non verrà mai meno.
Che più o meno.
Sì, è più o meno.
Guido? Volevo chiedere perché non capisco molto quello che riguarda la giustizia, perché io vado dal Padre e voi non mi vedete più.
Sì.
Cioè, non capisco molto.
Sì. Cioè il rapporto che passa tra la giustizia e non vederlo più.
Cioè, perché dice peccato riguardo.
Non hanno creduto, quindi non credere è un peccato.
Ecco, cioè riguardo al peccato, riguardo al peccato perché non credono in me. E
non diciamo. Hanno creduto, quindi non credere alla parola che arriva a noi,
sì.
Lui la parola, no?
No, poi c'è di scritto Dio. Non credere.
Va bene, ma
io capisco. No. Riguardo alla giustizia. Perché, cioè sì, perché.
Giusto vuol dire ritornare al Padre, riportare tutto al Padre.
Sì.
D'accordo?
Sì,
ma
la giustizia è dare a Dio quello che
dà Dio quello che vuole. Anche quindi, noi stessi, no?
Sì. Quindi la cosa essenziale è che noi dobbiamo trascendere ogni segno per poterlo leggere nello Spirito di Dio.
Sì,
solo,
certo.
Solo in questo giusto certo. Rapporto noi non siamo nel peccato, ma entriamo nel pensiero
certo.
Di Dio, quindi viviamo
certo.
Nella sua
vita. Certo.
Diversamente come il peccato. Quindi
certo.
Viviamo dominati da tutte le cose.
Quello che il peccato è sottomettere, separare, no? Il segno di Dio da Dio. Quindi quando tu separi ti appropri, quindi l'unisci al tuo io si può unirlo a Dio. Allora, il fatto di unire un'opera di Dio, un segno di Dio, una creatura di Dio, unirla a noi anziché a Dio, fare peccato, vero? perché le cose sono di Dio, è rubare praticamente, perché rubare vuol dire togliere ciò che è di qualcuno e possederlo noi, capito? Quindi ci fogliamo, d'accordo? Che caso è quello?
Tutto ciò che manteniamo unito a Dio è destinato a passare definitivamente, cioè non lo vedremo mai più illuminato.
Certo, la condizione per arrivare alla luce è questo, di trascendere, di superare, come parlavamo domenica, bisogna superare tutto, soltanto nel rapporto diretto, quindi nel silenzio di tutto, soltanto, ovvero superando, trascurando tutto, tu arrivi al tutto. E questo è il passaggio obbligato, per arrivare a ritrovare tutto, quindi bisogna superare tutti i segni, perché i segni sono illuminati dallo spirito, quindi per arrivare allo spirito, capito? Per poi dopo intendere anche i segni nel loro significato. Okay.
Senti, quando in noi Cristo torna al Padre, con giustizia è compiuta.
Sì. La compie, compie per noi, non è detto che sia già compiuta anche in noi.
Se succede in noi.
Ecco, sì. Lui lo fa finché anche noi facciamo questa giustizia qui. Colui, ad esempio, porta se stesso, ovvero, al Padre, affinché noi portiamo noi stessi al Padre. D'accordo? Perché soltanto portando noi stessi al Padre, ecco, qui inizia una nascita nuova, un io nuovo, non più l'io antico, l'io vecchio, di cui parla San Paolo, l'io nuovo, ovvero, creatura nuova di Dio. Questa discende da Dio. Quindi prima abbiamo un io che sale dalla terra al cielo, poi abbiamo un io invece che discende dal cielo verso la terra, d'accordo? Ecco, la città, la nuova Gerusalemme discende dal cielo, discende da, è proprio questo, in questo da che si forma in noi il cielo nuovo, d'accordo?
Non mi vedrebbe più se riferisce la presenza fisica.
Certo, capisco. È necessario che questo avvenga affinché ci sia il passaggio, capito, allo spirito, altrimenti noi restiamo fermi a presenza fisica. La presenza fisica per noi soddisfa, perché noi siamo soddisfatti dalla presenza. L'assenza per noi diventa angoscia, perché noi non sopportiamo l'assenza. Ma la presenza fisica per noi ci soddisfa. Io sento un rumore, sento un rumore di un aeroplano, il rumore non mi soddisfa, ma se adesso vedo l'aeroplano, la visione dell'aeroplano soddisfa. Ecco, adesso giustificato, ho capito che c'è quel rumore, e passa un aeroplano. Visto l'aeroplano, sono soddisfatto. Capito? Ora, noi ci soddisfiamo di queste presenze fisiche, ma le presenze fisiche sono dei segni, sono dei rumori come il rumore. E lì la difficoltà per noi è andare oltre quello che per noi è presenza. Per noi, se noi siamo soddisfatti, se vediamo una persona fisica che fa un certo lavoro, di quello vuole fare un certo lavoro, o vuole andare in certo posto, ma noi ci accontentiamo di quella presenza fisica, capito? A un certo momento però quella presenza fisica sparisce, muore. Cambia già e non capiamo più niente. Ecco. Allora ci accorgiamo che le presenze fisiche non sono sufficienti, però noi ci fermiamo lì. D'accordo?
Sì, che prima bisogna riportare tutti i segni, e poi pensi a Dio stessi.
Certo. Cioè, pensi a Dio stessi è anche una delle creature che deve essere portata a Dio, perché è di Dio. Ed è molto importante riportare il pensiero nostro Dio a Dio, Cioè, chiederci che cosa Dio significa di sé nel pensiero storico. Molto importante perché è la chiave di volta, perché mica Dio si è divertito a dar noi il pensiero storico, perché il pensiero storico è un passaggio obbligato per arrivare alla coscienza di Dio. Giovanna.
La sua presenza fisica è in tutti i segni, no?
No, c'è differenza, no? Io non penso che tutta la contesta di una foglia anziché di un uomo, non so, mi spiego. Cioè un uomo è un uomo e una foglia è una foglia. Mi spiego, un albero è un albero. Quindi la persona è il corpo, è quello che è più vicino alla persona. Non è la persona il corpo, però quello è più vicino. Certo, Dio parla in tutto. Dio parla in tutto. Però quello che mi dice Dio in una foglia, in un albero, in un monte, in una goccia d'acqua, è molto diverso dal parlare che fa Cristo. Cristo è una persona, non solo, ma è una persona divina, che attraverso un corpo, però il corpo è corpo, ma la persona parla nel corpo. E quello che mi dice Cristo, non c'è nessun albero, o non c'è nessuna figura che me lo possa dire, e non c'è nessuna creatura che me lo possa dire. Proprio quei rapporti che passano tra padre e figlio, che sono poi la chiave di volta per entrare, mi spiego, nella coscienza di Dio, non c'è mica nessuna figura, al mondo che me lo possa dire queste cose, capito?
E c'è un momento per...
Quindi infatti San Paolo dice, ecco, Dio ha parlato con voi attraverso profeti eccetera, adesso parla in suo figlio, adesso parla a voi attraverso suo figlio. C'è una diversità tra il parlare di Dio attraverso il monte. È vero che la montagna è una parola di Dio, il sole è una parola di Dio, l'acqua è una parola di Dio, le creature sono parole di Dio, tutte parole di Dio. Mi spiego? Ma c'è molta diversità, mi spiego, tra la parola di Dio che mi arriva attraverso una creatura, attraverso un profeta, e la parola di Dio che mi arriva attraverso il figlio. Mi spiego? Per cui nessuno ha mai parlato come te, eppure Dio parla in tutto, anche attraverso i profeti, ma anche attraverso tutte le creature, anche attraverso tutti gli uomini, c'è sempre la parola di Dio. Eppure nessun uomo ha mai parlato come te. Certo, apro un giornale, apro la stampa, e se sono capace, se ho lo spirito, traggo la parola di Dio anche dalla stampa, mi spiego, ma c'è una diversità enorme tra la stampa e il Vangelo, o tra un libro, vero, un romanzo, vero, e il Vangelo, c'è una diversità enorme. Eppure in tutto c'è qualche cosa di Dio, mi spiego, perché tutto è creazione di Dio, appartiene alla creazione di Dio, ma hai voglia, capito?
D'accordo? Sì, ma questo andarsene, questa parola, io ce l'ho sempre, la parola del Vangelo, la parola di Gesù.
Come ce l'ho sempre?
Cioè, lui se ne va come presenza fisica, ma io questa parola, mi rimane questa parola.
La parola rimane, si capisce, logico.
La parola è...
Infatti, è più quando lui se n'è andato, che cosa rimane in noi? Rimane in noi, mica la presenza fisica, rimane in noi la parola. È la parola che fa da ponte. La parola
interiorizzata.
La parola interiorizzata mi fa da ponte, capito? Tra, ecco, la presenza fisica e Dio, mi fa da ponte, mi collega. Quindi è necessario, abbiamo la presenza fisica, abbiamo la parola e poi abbiamo il fine. Ecco, tra le due sponde, tra la presenza fisica e il fine, c'è la parola. Per cui senza parola, infatti sarete veri miei discepoli, non se resterete con il mio naso, con la mia barba, mi spiego? Gesù non dice questo. Se dovete riuscire, resterete nelle mie parole, capito? Perché le parole sono parole di una persona, e la persona divina, in Cristo noi abbiamo due nature, due volontà, mi spiego, ma una persona sola. E che vuol dire? La persona si manifesta nella parola. Se io voglio conoscere una persona, non è sufficiente che io guardi il volto di quella persona, non è sufficiente che io guardi i capelli di quella persona, non conosco mica la persona attraverso il capisci, questo. Devo ascoltare le parole, perché attraverso le parole che dice quella persona, che io capisco l'animo, il pensiero di quella persona, capito? Lo stesso. Quindi ecco, dico, abbiamo una presenza fisica, vero? Ed abbiamo una persona unica, e questa persona parla, e la parola è parola di questa persona, non del fisico, di questa persona, capito? E la persona è Dio. Ecco, capito? Grazie.
Sì, riguardo alla giustizia, perché io me ne vado al Padre, è proprio il compimento della giustizia essenziale, perché è giusto che lui ritorni, perché il figlio...
È giusto che tutto ritorni al Padre, tutto, quindi anche noi, e tutto in noi deve essere portato al Padre. Solo che riportando al Padre io non vedo più le cose, non vedo più le creature, non vedo più, ecco per cui c'è questa necessità di superare tutti i segni, superare tutto. Per cui tra la nostra intelligenza, perché Dio si arriva con l'intelligenza, tra la nostra intelligenza, abbiamo detto, è la verità, tra la nostra intelligenza e Dio, non interposta nessuna creatura, non deve essere interposta nessuna creatura, perché fin tanto che tra noi e Dio, tra la nostra intelligenza e Dio, ci interposta una creatura, noi non possiamo arrivare alla conoscenza di Dio. Allora è necessario che tutte le creature se ne vadano.
Sì.
Ma è necessario che questa parola qui non se ne vada, perché se se ne vanno per imposizione, cioè... mi impongono il distacco, io subisco. Quando io subisco un'imposizione, non ho la possibilità di conoscere, non ho la possibilità di portarlo, capito? Bisogna che la parola mi faccia capire il significato di questo andare, di questo lasciare.
Sì.
Per cui io stesso faccia questo passaggio, allora divento capace di, capito?
Ma non ho capito quello che si è detto prima, che anche il nostro io deve essere riportato al Padre. Ma il nostro io da tanto deve già essere superato e sottomesso al pensiero di Dio. Se ancora lì il nostro io deve... dobbiamo
una cosa capire, sì, no? Certo, una cosa è sottomettere, mi spiego, certo, in quanto non devo incentrarsi sul pensiero del mio io. Però è una cosa è portare al Padre, che vuol dire capire il significato di Dio, perché cosa vuol dire portare al Padre? Capire il significato, che cosa Dio mi dice di sé, in una creatura, in una cosa, in un fatto, che cosa Dio mi dice? Perché in tutto lui significa se stesso. Che cosa il Signore mi dice di te
nel mio io?
Perché questo, il mio io è anche una creatura ed è una cosa buona, perché è creatura di Dio, una cosa buona. Non devo vivere per, questo è l'albero dell'essenza del bene e del male, non devo nutrirmi di quel cibo lì, quindi non devo nutrirmi del pensiero del mio io, non devo mangiare me stesso, perché mangiare me stesso mi distruggo, logico, no? Io devo nutrirmi di Dio, però se non ho il pensiero del mio io non posso nutrirmi di Dio. E allora capire che cosa Dio mi significa di sé nel pensiero del mio io, capito? Questo è portarlo a Dio, capito?
Sì.
Sì.
La parola Gesù ce la dice perché, appunto, se noi ci troviamo davanti alle cose che passano, ancora siano motivo di...
No, perché a un certo momento tutto passa necessariamente per giustizia. Tutto. Soltanto che può passare e io subire il dramma della perdita di, perché la cosa mi viene tolta. Prima che mi sia tolta, ecco, la parola di Dio, se io credo, ecco, se credo, no? Se credo la parola di Dio mi dice, prima che la cosa avvenga, mi dice il futuro. Perché me lo dice prima? Affinché io capisca che quello è contemplato da Dio, che la cosa è contemplata. Allora se uno mi dice, guarda, tu andando là, ma troverai questo, quell'altro, quell'altro, io sono preparato. Vado, ma so già che la parola, ho creduto alla parola, dico, mi troverò così, 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 così. Allora, ecco, se invece mi trovo sorpreso, ecco, la sorpresa o l'imposizione, e tutto quello che mi è imposto, ecco perché dico, ho detto molte volte, i nostri occhi vedono, mi spiego, ma non capiscono. Perché era quello che i nostri occhi vedono, ci viene imposto. Noi vediamo prima di capire. Quindi gli avvenimenti arrivano a noi, noi li vediamo, anche se dico io non li voglio vedere, ma quando tu dici no, non voglio vedere, li hai già visti. Quindi il vedere con gli occhi, vero, è una cosa che si impone, come una cosa che ti arriva all'orecchio, la parola che ti arriva senza di te. Ora tutto quello che arriva a noi, senza di noi, vedere, toccare, sentire, tutto questo, tutta la creazione di Dio arriva a noi senza di noi, no? Tutto questo non è capire, perché è imposto. Ora tutto quello che è imposto, vero, non è... non è oggetto di intelligenza da parte nostra, non possiamo capirlo, capito? Perché non lo vediamo giustificato. Allora, la parola di Dio arriva a noi prima, mi dice quello, affinché io, se l'ho creduta, avendo interiorizzata, adesso vedo l'avvenimento giustificato nella parola di Dio. Allora adesso ho la possibilità di portarlo perché ce l'ho dentro di me. Gesù dice, io dico queste cose prima che accadano, ecco, ve le dico prima, affinché sappiate che io sono. Cioè, perché sappiate che quell'avvenimento lì è voluto da me. Ma allora il fatto di sapere che quell'avvenimento lì, anche il suo ritorno al Padre, è voluto da Lui, quindi, capito, contemplato, e questo mi dà la possibilità di portarlo, perché è una presenza. Dico, quello che noi non possiamo portarlo è l'assenza. Perché noi, siccome siamo fatti da un tu, siamo fatti una presenza, però noi non possiamo sopportare l'assenza, perché l'assenza per noi è distruzione, è invivibilità della cosa, è senza significato. Quindi una vita senza significato tu non la puoi sopportare. Ma se invece un avvenimento tu lo vedi in una presenza, quell'avvenimento lì ha un significato. Ha un significato in quella presenza. Allora lo puoi sopportare. Anche la morte stessa, nostra, mi spiego, diventa sopportabile se noi la vediamo come disegno di Dio. Cioè la vediamo nella presenza di Dio, quella diventa sopportabile. Ma la morte di per sé non è sopportabile, capito?
Si è detto tante volte che la giustizia è comunque il primo passo per poter conoscere Dio.
Certo.
Qua dice che solo quando lo Spirito verrà mostrerà di fronte al mondo cos'è la giustizia.
Lo dimostrerà?
Quindi, ecco, quando uno è in questo primo momento vuol dire che non vede, cioè pur facendo giustizia di fronte alla persona giusta,
certo.
Non vede però questa giustizia, oppure non trova, cioè la forza
non trova,
di realizzare.
Non trovi la giustificazione, non capito questo, perché una cosa tu la fai per fede, perché non sei tu che hai fatto il filo d'erba. Non sono io che ho fatto filo d'erba, certamente. Ecco. Allora, è giusto che io cerchi colui che ha fatto il filo d'erba. E questa è la giustizia fondamentale, mi spiego? Questo cercare in tutto. Capire che cos'è la giustizia è un'altra faccenda, mi spiego? Capire che cos'è la giustizia. Quindi, ecco, ora, dico, lo Spirito venendo vi farà capire che cos'è la fede, che cos'è la giustizia, che cos'è la carità, che cos'è l'amore, che cos'è la conoscenza. Mi spiego, questo, lo Spirito venendo ti convince, ti fa capire. Prima invece tu lo fai per fede, perché sai che le cose non sono volute da un altro. Allora, nella fede tu credi in Dio creatore perché c'è il filo d'erba, perché c'è la creazione. Non conosci mica Dio. E non conosci mica le cose secondo Dio. Non so se rendo l'idea, mi spiego? cioè conosci Dio, l'esistenza di Dio, perché c'è una creazione, perché c'è un effetto. Ora, ma conosce l'esistenza di una causa soltanto dall'effetto, non è ancora la conoscenza vera, capito? La conoscenza vera è quando noi conosciamo l'effetto come una conseguenza di quello che la causa è. Però conoscendo la causa, ah, dico già, il sole è fatto così, si sviluppa così, ha questa energia qui, per cui c'è questo effetto così, così, così. Allora, come conseguenza, ma dalla conoscenza della causa, allora tu hai la vera conoscenza. Ma quando tu invece conosci, mi spiego, le cose unicamente per l'effetto che fanno, questo non è vera conoscenza, non so se mi intendi.
Quindi in questo primo momento qua, cioè non ne siamo veramente convinti.
No, la vera convinzione viene soltanto da Dio, dalla conoscenza di Dio, e poi discendendo da Dio, ecco, allora qui c'è la vera convinzione. È solo Dio che convince veramente. Capito? Infatti, per noi, partendo dall'effetto, partendo sempre dal mondo, sì, dico, ci deve essere un creatore perché le cose non le facciamo noi, però chi sia, ecco, c'è sempre un'area di dubbio, mi spiego, sempre un'area che ci lascia sempre incertezza, sarà, non ci sarà, dove sarà, come sarà, per cui c'è tutto questo problema della ricerca. Allora la ricerca parte da un effetto per arrivare a, ma non sai mica come sarà questa causa ancora, capito? Questo è tutto un processo di fede, un processo di ascensione, di fede, capito? Dio si conosce tanto in Dio. Dio non è che si conosca dalla creazione. La creazione ti fa pensare che esista un Dio, ma Dio in sé lo conosci tanto per mezzo di Dio. La luce la conosci tanto verso la luce, la vita viene dalla vita, ecco, bene. Quindi bisogna arrivare sempre al principio, per incominciare, la vera conoscenza sia dal principio, d'accordo?
Finocchio. Allora, lo spirito convincerà il mondo riguardo alla giustizia perché deve avere.
Convincerà
il mondo, cioè coloro che non hanno creduto,
certo.
Però convincerà anche noi, perché noi prima di ricevere lo spirito non capiamo cos'è la giustizia.
Sì.
Convince tutti, perché abbiamo fatto questa distinzione, convincerà il mondo riguardo alla giustizia.
Perché fin tanto che non sei convinta, non hai conosciuto, quindi appartiene al mondo. C'è ancora del mondo in te, mi spiego, quindi tutto ciò che non viene da Dio è mondo. Cosa si intende per mondo? Mondo è tutto ciò che è diverso da Dio. Abbiamo Dio e abbiamo l'opera di Dio. L'opera di Dio è il mondo, capito? Guarda, il mondo non si illumina se non attraverso Dio, per mezzo di Dio. Infatti noi vediamo il mondo, vediamo le cose, vediamo le creature e non sappiamo che cosa sono. Non lo sappiamo. Ecco, allora, il fatto di non sapere non è peccato, il fatto di essere cieco non è peccato, il fatto di dire ma io non capisco niente, quello non è peccato. E se incominci tu a vivere per quello che comincia il peccato, cioè incominci, mi spiego, a scambiare le creature, le cose come fine della tua vita, allora qui cominci a vivere per te stesso, il tuo io è una creatura, quindi di per sé è buona. Dico, io non so cosa sia il mio io, certo, non puoi sapere che cos'è il tuo io, più tanto che non conosci Dio, tu non puoi conoscere il tuo io, perché la conoscenza del nostro io è un effetto, mi spiego, capito, della presenza di Dio, quindi soltanto da Dio che si conosce. Quindi non capire cosa sia il nostro io non è peccato, ma se io vivo per il mio io, qui faccio il peccato. Mi spiego, perché certamente dico, non sono io il creatore. Allora, se io non sono il creatore e comincio a vivere per me, e io faccio del mio io il centro, e non è giusto, questa non è giustizia. La giustizia invece è mettere al centro quello che deve essere messo al centro. Il centro è Dio, non sono io. D'accordo?
Questo giusto perché mi è sembrato la volta scorsa che si era fatto riguardo ai versetti che riguardano questa convenzione allo Spirito Santo, no? Questo quando ci convince. Si era fatto una distinzione tra coloro che sono mondo, che appartengono al mondo perché vivono per il mondo, e coloro invece che sono i discepoli di Gesù, che pur essendo nel mondo non sono tutti mondo.
Certo, si capisce. No? Si capisce.
Però entrambi ci convince, perché tanto che non è arrivato
a. No, c'è una grande diversità, perché. Uno mi spiego che vede, uno che è convinto in quanto vede, e uno che è convinto perché l'altro gli fa vedere. L'altro gli fa vedere, l'altro vede, però ecco, capito? È costretto a dire, perché quando uno ti dice la cosa è così e te lo dimostra, tu sei costretto, mi spiego, però non puoi mica portarla alla cosa, perché tu l'hai ricevuta attraverso uno, non l'hai dentro di te ancora.
Qui mi sono ricordato anche di una riflessione che ho fatto quando l'ultima volta che ho fatto. Vangelo,
sì.
Cioè che riconvincerà il mondo riguardo alla giustizia perché io ritorno al Padre e non mi vedete più. Cioè, si era detto che era un'ingiustizia che Dio si presentasse con un corpo fisico.
Abbiamo detto.
Sì, però era ancora stato detto questo. Questa è la base. e che quindi comincerà il mondo riguardo questa, questa giustizia, in che senso? Non, non avevo il collegamento, cioè che già allora non avevo. È un'ingiustizia che il verbo si presenti come un corpo. Quindi lui ascendendo al Padre, noi non lo vediamo più, cioè ritorna nella sua
natura.
Natura. Però in che cosa consiste questa convinzione?
Questa?
Convinzione. Cioè, perché questa è la cosa di per sé, questo non riesco a spiegare. Che lui ritorni nella situazione di prima, non è che lui sia mutato, è per noi che è mutato, che ha preso un corpo, no? Che poi ascende al Padre.
Che lui sia figlio, sia fatto figlio nostro, è un'ingiustizia, perché non è giusto che Dio sia sottomesso alla creatura, è logico. È giusto che la creatura, non è un rapporto giusto, rapporto che cos'è? Rapporto che sono due termini, sono sempre due termini, e c'è il termine fisso e il termine da rapportare, no? Capito? Ora, il termine fisso è Dio, le creature, mi spiego, sono il termine da rapportare a Dio, capito? Ecco, quindi il rapporto è giusto quando io rispetto quello che è il termine fisso e rapporto il resto a quello. Il termine giusto è quando io capovolgo la cosa. Quando io metto come termine fisso quello che è immobile, mi spiego, e misuro invece quello che è fisso, quello, allora capovolgo il rapporto, mi capisci? Ecco, allora aspetta. Quindi allora, Dio che si fa figlio dell'uomo, che si sottomette a noi, mi spiego questo, ecco, qui abbiamo un rapporto di ingiustizia. Il rapporto non è giusto, capito? Ecco. Dio invece che sottomette a noi a sé, ecco, qui abbiamo un rapporto giusto. Allora la vera conoscenza nasce da questo rapporto giusto.
E quindi la
prima non c'è la vera conoscenza. Quindi Dio che si prende fisicamente, che abbia un corpo, ecco, no, Dio che prende un corpo non è giusto. Perché? Perché Dio è infinito, il corpo è finito, mi spiego, allora Dio, l'infinito che si prende sotto forma finita non è cosa giusta, capito? Ecco, allora la cosa giusta invece è che il finito sia sottomesso all'infinito. Qui abbiamo un rapporto giusto. Ora, è nel rapporto giusto, è dalla giustizia, cioè nel rapporto giusto che si vede la luce. Prima non si vede la luce. Allora, e Dio si sottomette alla creatura, rapporto ingiusto, per convincere la creatura a stabilire il rapporto giusto. D'accordo?
Per convincere.
Sì. Facciamo il secondo.
Sabato 30 maggio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 10, ciclo C.
Versetto 10, riguardo la giustizia, perché io vado al Padre e voi non mi vedrete più. Nino?
Sì, loro si erano rattristati. Lui dice, beato che non si scandalizza di me. Quindi lui è andato per giustizia, giustizia nei confronti del Padre, giustizia per insegnare a noi, lui è la via, la verità, la vita, lui è la strada, ci sta indicando lo stesso cammino che dobbiamo percorrere noi, siamo chiamati ad arrivare al Padre.
Maria? Domenico? Franco?
Non mi vedrete più, però dice che mi rivedrete da Padre.
Ecco, mi parla della qui parla di giustizia? Cioè, il non vederlo più è argomento di giustizia? Perché fino che tu vivi per ciò che vedi o hai delle presenze, tu sei giustificato in queste presenze. Giustifichi le tue queste presenze, mi capisci? Dio certamente non lo puoi vedere come presenza esterna, capisci? Quindi il problema di giustizia è questo, riportare tutto in quel cielo in cui le cose sono invisibili. Perché sono le cose del cielo sono invisibili perché sono trascendenti. Le cose che tu vedi, attualmente tu vedi, le vedi perché sono relative a te. Sandra, tu la vedi perché è relativa a te. Ecco, aspetta. Guarda che è relativa a te. Tu capisci? Tutte le cose che vedi, tocchi, senti, l'esempio del radar, capisci? Tu percepisci, ma è la stessa cosa, o pipistrello. Tu percepisci le cose perché sono relative ai tuoi sensi, i tuoi sensi sono partecipi a quello che tu vedi, tocchi, mi capisci?
E non sono...
Dio non è relativo.
Ti salutavo Pinuccia. Non sono la modifica.
Stiamo modificando Pinuccia.
Ci stiamo modificando. Perché, no, perché quello che neanche se nelle persone è più evidente che si modificano, perché basta uno sguardo, una parola. Però anche nelle cose che, come si diceva, non riusciamo a capire per grossolanità, però c'è.
In tutte le cose, si sembra una parte di te, si dice molto relativo, tutto immerso nella relatività. Ma come, perché relatività? Hai capito? Ecco, perché è relativo a tu che percepisci. Noi parliamo anche di percepire, sento, sentimenti, sensazioni. Capiamo cosa vuol dire questo. Vedi in quale mondo di mistero ci troviamo, capisci? Noi parliamo di tutte queste, capisci? Sentimenti e sensazioni, ma non capiamo cosa sia una sensazione. Noi ci stiamo così col corpo, non capiamo come si forma una sensazione. Ecco. Ora dico, tutte le sensazioni sono sempre relative. Dio, essendo trascendente, quindi non è relativo alla creatura, hai capito? Non può essere veduto dalla creatura, non può essere toccato dalla creatura. Tutte le visioni di Dio non sono visioni di Dio e non possono essere visioni di Dio. Sono dei segni, sì, ma non visioni di Dio. Capito? Dio tu lo puoi trovare soltanto conoscendolo e conoscendo il suo pensiero. Chiuso.
Le sensazioni possiamo giustificarle per fede, come una parola di Dio che arriva a noi.
Sì, come parola, ma la parola è relativa a te. Sta parlando a te, quindi è relativa a te. E tu percepisci la parola, quindi vedi la presenza, tocchi, senti, mi capisci? Ma perché è relativo a te. Quindi il nostro toccare, il nostro vedere è sempre relativo, capisci? E i nostri sensi, sì. Vuol dire che i nostri sensi non partecipi, quindi influiscono, capisci la prima cosa.
Per incapacità nostra a ricevere direttamente, perché se no Dio parla apertamente, no? A suo figlio.
Dio parla apertamente a suo figlio, cioè infinito come infinito. Ora, fin tanto che noi, per grazia di Dio, non arriviamo a questa dimensione infinita, noi nel modo più assoluto, non possiamo ignorare Dio, ma nel modo più assoluto noi non tocchiamo Dio, e non sperimentiamo Dio.
Perché Dio relativo a noi.
Sarebbe relativo a noi. Dio non può essere relativo a te. Dio, dico, è trascendente. Quindi tutto il cielo di Dio è tutto trascendente. Ora, nelle cose eterne sono trascendenti, il che vuol dire che si trovano soltanto in Dio e da Dio, non dal mio io o dai miei sensi. Santo.
Quindi questo è fare la giustizia.
Fare giustizia vuol dire dare ad ognuno il suo. Dare a Dio quello che è di Dio, quella è giustizia. Dio è il creatore di tutte le cose. Tutte le cose sono sue, dalle tutte a lui. Quella è giustizia. Dare a lui cosa vuol dire? Perché dobbiamo arrivare, capisci? Non basta dire delle parole. Cosa vuol dire dare a lui? Vuol dire che devi tutte le cose riportarle a lui per capire da lui, capisci? Ecco, che cosa lui ti vuol dire.
Altrimenti dai un giudizio.
Dai un giudizio e sfasi le cose. Capisci? Donna.
Perché vado al padre? Perché è giusto, però io del padre. Lui non è giusto che stia.
Certo, perché lui venendo si fa vedere, toccare da.
Però non è giusto.
Ecco, perché non è giusto, è una concessione. Hai capito? Ecco. Che io desidero una caramella, Dio mi può mandare la caramella. Però non è giusto che mi dia la caramella.
Mi capisci? Che lui si sottometta
a. Ecco, che si sottometta, hai capito? Dirò, allora intanto è vero che dico. Signore, come sei buono, mi dai la caramella, io ti dico la caramella, dico, non è come sei vero, non posso dirlo, dico come sei buono, perché si concede, ma io capisco che è una cosa ingiusta, capito? Non è Dio, sono io che devo sottomettermi a Dio, non è Dio che devo sottomettermi a Dio, per cui se si sottomette e lo fa, è per una finalità, cioè per insegnare a me che devo sottomettermi a lui, lui per primo si sottomette per insegnare a me come. Lui per primo mi ama per farmi capire che come si ama, come io devo amare lui, per farmi entrare nella verità. Ma la funzione è quella. Capisci? Anche Gesù a un certo punto dice, rivendica i diritti, io mi devo occupare delle cose del padre. Poi detto questo, va con i suoi genitori, va a Nazareth, capisci? Sottomesso ad essi. Primo tempo rivendica la sua libertà, io devo occuparmi delle cose del padre. Però detto questo, metto le cose a posto, adesso concessione, così Dio opera in tutte le cose, per cercare, capisci? Però, ecco, la verità va annunciata, capisci, al di sopra di tutto.
Se lui non si sottomettesse a noi, noi non potremmo sottomettersi a lui.
E no, noi non possiamo capire, c'è la fase del Dio che si dona, capito? Per insegnare a noi a donarci. Ma si entra nella verità e nella giustizia però quando noi cominciamo a donarci a lui, quando noi cominciamo a sottometterci a lui. Lì il rapporto è un rapporto giusto, è un rapporto eterno. Ecco per cui c'è il tempo. Il tempo però, indica cose che mutano, che non durano. Allora, ci sono cose che non durano. Quali cose sono le cose che non durano? Sono le cose che non sono giuste. Cioè, sono cose che, attraverso cui Dio si sottomette a noi, si concede. Quello non dura, capisci?
Passa
perché? Perché mi deve comunicare una lezione. Se io, là dove io invece mi sottometto a Dio, quello è un rapporto giusto, quello dura, e dura eterno, perché è giusto. Quindi quello che è giusto dura eterno, quello che è ingiusto muta, non può durare. Hai capito? Ecco, quindi, allora, se io mi sottometto a Dio e riferisco tutto a Dio, lì stabilisco dei rapporti giusti, quelli durano, non sono soggetti al tempo. Se io chiedo a Dio la caramella, hai capito questo? Questo è un rapporto che non dura. Dio mi concede anche la caramella, me lo può anche concedere, mi capisci? Eccetera. Però sto tranquillo che domani lui non me la concede più, o di qui a 10 anni ma non me la concede più. Poi Dio, senti, è ora che tu ti dia un po' da fare, lui mi dirà. Quindi mi moltiplica i pani, capisci? Poi il giorno dopo, dati un po' da fare, perché e lo vanno a cercare per il pane, mi capisci? E io credo che il rapporto non dura, è successo al tempo, non dura, non ripete più. Perché dovevi capire, non avete capito il segno, ecco. Ora, là dove noi non capiamo il segno, cosa facciamo? Noi riduciamo la nostra vita a routine, a ripetizione, e ci offendiamo. Signore, ieri mi hai dato il pane e oggi non mi dai più il pane. Dico, stamattina, ieri mi hai dato la pignola, oggi non mi dai più la pignola, e mi offendo perché non la dai più e non capisco niente. E il Signore che mi rimprovera, non hai capito il segno che io ti ho voluto dare dandoti il pane o la pignola ieri, e tu lo dare perché tu devi capire. Quindi allora, se io capisco, allora entro in un rapporto di giustizia e quello permane, perché è l'intelligenza. Se non capisco, riduco tutto a routine, abitudine, e l'abitudine è ripetizione. E tutto il mondo diventa ripetitivo per noi, mi capisci? Tutti i nostri rapporti diventano ripetizione, ripetizione, ripetizione. E quello lì non si costruisce mai la vita. Con Dio non c'è ripetitiva.
Lui che si sottomette che mi dà la caramella, se mi chiedo la caramella, è per stabilire un contatto.
Per stabilire un contatto è per insegnare a me, mi capisci? Prima di tutto per farmi un po' vergognare. Io chiedo a Dio, è Dio che mi viene a servire. Tanto Pietro dice, allontanati da me, io sono un peccatore. Ecco, hai quel senso, dice, Signore, non tu, sono io che mi devo sottomettere a te. Per farmi capire, capito? Ecco. Creatore dell'universo, capisci che si sottomette ai capricci della creatura, eppure Dio si sottomette, ma appunto farmi capire. Quindi il problema è sempre arrivare a capire. Capito?
Questo invece che le creature sono relative a me, vuol dire che sono fatte per me?
No, ma il concetto di relatività, relatività in quanto tu vedi una cosa presente, dico una cosa presente, è una cosa che è relativa a te. Relativa a te perché tu la vedi, la tocchi, la senti, ma sei tu che la vedi, la tocchi, la senti. Non sai che cosa sia quella creatura, tu non sai che cosa sia la creatura. Tu la percepisci tanto perché vedi, tocchi, senti. Ma cioè, la cosa c'è perché io la vedo, la tocco. Tu non dici la cosa c'è, giustificati una verità. No, la cosa c'è, capisci, perché io la vedo, la tocco, la sento. Ora, giustificare le cose perché io uomo vedo, tocco, sperimento, non è giustificare le cose.
È lo stesso come lo sottomettersi di Dio. Allora.
Quindi è relativo al fatto che io vedo e tocco e sperimento. Tutta la sede è costruita di sopra, tutto il mondo cammina di sopra. Mi capisci? Vedo, tocco e sento. Ma quella non è la verità. Noi dobbiamo cercare la giustificazione non in quello che vediamo, tocchiamo e sentiamo. Quello, tutto più, ci sollecita a capire perché vediamo, tocchiamo e sentiamo queste cose. O perlomeno perché Dio mi fa vedere, toccare e sperimentare queste cose. Ma il problema è tu entri in verità in quanto giustifichi la cosa in Dio. Per cui quando puoi dire questa cosa qui esiste perché Dio è così, questa cosa qui avviene perché Dio è così, tu allora, no, e non perché io vedo, tocco e sperimento, ma perché Dio è così. Allora tu hai la giustificazione, la ragione delle cose l'hai in Dio.
o la salvezza sta nel giustificare le cose in Dio, non in, no, in noi. Perché quando io ho detto la cosa è così perché io la vedo, la tocco, la sento, mi capisci? Fa fresco quello, capisci? Non convince nessuno. Quando io vado a dire guardate che la cosa è così perché io, e tutti si mettono a ridere. Io posso anche aver avuto delle visioni, perché io ho avuto la visione, e si mettono a ridere. Non convince nessuno, te
preoccupi. Sempre io.
Si capisce. Sì.
Cristo è la sintesi, la rivelazione di tutto, no? E quindi la spiegazione della giustizia, del fatto di tutte le cose che ci sono date e poi ci sono prese. Perché vanno al
sì, ma prima che siano prese sei tu, se vuoi fare la giustizia, sei tu che devi darla a Dio.
Sì, questo ci spiega.
Perché tu vuoi fare, non devi trattenere niente per sé, per cui anche è giusto che Cristo tu non trattenga per te, non trattenermi, perché io devo andare al Padre. Quindi non cercare di possedere il Cristo, perché Cristo ritorna al Padre, quindi restituiscilo al Padre. Quindi cerca di capire, ecco, il problema è quello di arrivare a capire, ecco, il significato del Cristo mandato dal Padre a te, e che poi dopo ritorna al Padre. Quindi vuoi fare la giustizia, tu non devi trattenere niente per te, nemmeno Cristo, perché tu ne possedere. Infatti Cristo imporrà a Maria Maddalena a non trattenermi, perché io, e questo, quindi bisogna riportare ogni cosa al Padre. Allora questo è qui il problema di giustizia.
Da questo discorso vorrei capire meglio una cosa che mi avevi detto qualche giorno fa. Cioè non è giusto che noi facciamo sottomettere Dio a noi, pretendiamo che lui si sottometta a noi. Però qualche sera fa, mentre stavo per andare via, mi hai detto Dio non fa certe cose per te perché tu non credi che Dio possa fare queste cose. Ed è vero che io non credo che possa fare, perché Dio può fare tutto. Però mi pare che sia un rapporto ingiusto quello di pretendere che Dio faccia certe cose per me.
Certo.
No?
Certo.
Ecco, e quindi mi pare che, non so, forse sbaglio, ma l'atteggiamento giusto sia quello di capire in Dio quello che lui mi manda, senza chiedere assolutamente che lui modifichi la situazione.
C'è qualcuno? No, non devi pretendere, no, certo.
No, credere che lui possa fare certe cose è come aspettarmi che modifichi la sua volontà rispetto alla mia volontà.
Gesù dice, qualunque cosa chiederete al Padre in nome mio vi sarà dato. Anzi, insiste, chiedete affinché possiate ottenere una gioia piena. Che fa capire che la gioia è una conseguenza del chiedere, dell'osare di chiedere. Osare chiedere, capisci? Ora, ma quello osare chiedere nel nome di Cristo e capire, chiedere la luce. Se tu sei nel nome del Figlio, quando il Figlio contempla tutte le cose del Padre, intende tutte le cose del Padre. Quindi se tu hai tanto interesse per capire, ti sta tanto a cuore capire. E se qualcuno dice, ma chiedi la Vignola? No, per carità, a me non interessa proprio niente la Vignola. Ora, nel concetto di Vignola intende anche magari la salute, i problemi fisici, i problemi minerali, tutto, perché di fronte al grande valore, capisci la cosa? Hai capito questo? Uno percepisce perfettamente, ma io non voglio minimamente. Se potessi anche ottenere, guarda, ma io non voglio chiedere. Tanto perché mi fido più di Dio che di me. Mi fido più di Dio che di me. Ecco. Per cui io non so, io magari chiedo una cosa e poi dopo non so se Dio me la concedesse che cosa mi capita, mi capisci? Ecco, quale conseguenza va a fare? Ora, Dio certamente vuole il mio bene, cioè, perché lui mi ha creato da nulla, mi capisci? Quindi sono convinto che lui vuole il mio bene più di quello che lo voglio io per me. E quindi mi fido più di Dio che di quello che io percepisco come mio bene. Capito questo? Però mi preoccupo tanto invece di capire, di conoscere Dio. Questo sì, perché non si arriva alla conoscenza di Dio senza questo mio chiedere, questo mio interrogare, questo mio... Guarda, e sapendo questo, è come se avessi, non so, tu avessi a disposizione soltanto la possibilità di chiedere una cosa sola. Tu non sprecheresti questa possibilità di chiedere, mi capisci, in altre cose. Sta brava lì.
Chiedere
la più grande. No, io ti do una sola.
Era la conta.
No, non è la conta. Hai capito? Quindi se tu avessi tanto la possibilità di chiedere una cosa sola, e sai che chiedendo quella cosa ti viene concessa. Certo. Cosa chiederesti?
Una cosa molto importante.
Cosa chiederesti?
Di capire tutto. Di sapere. Di sapere. Quello rimane per sempre.
Sì, perché il giudice riguarda la giustizia, perché io vado al padre. Allora, in un altro punto dice: erano tuoi che li hai dati a me, ed ora sanno che io ritorno a te, no? Conservali nel nostro amore. Allora, questo lo dice proprio, cioè dice al padre di conservarli nel suo amore, perché quando lui se ne va c'è questo rischio che la creatura
si perda.
Ecco, ecco.
Si disperda.
Esatto. Ed è per questo motivo che lui ci affida al padre alla fine, no? Naturalmente se ti affida a Dio non abbiamo da temere, perché certamente lui ci conserva in questo suo amore. E quindi niente, non basta. E per insegnare a noi a fare questa giustizia, per andare in luce del padre intellettualmente, no? Interiormente, con lo spirito, a salire come lui.
Certo. Finuccia.
Convincere il mondo riguardo alla giustizia, perché vado dal padre e non vedrete più. Prima lo intendevo solo come, ecco, termina la concessione, perché è un rapporto ingiusto quello che viene a livello nostro, quindi ritorna al padre e ristabilisce la giustizia. Se io capisco questo, mi sottometto. Ecco, forse quello, l'intervento di Silvana, ecco, mi ha completato, cioè proprio in questo senso qui, che in Cristo, essendo la sintesi di tutta l'opera di Dio, ritornando al padre, con lui in me deve ritornare tutto. Quindi questa giustizia è proprio come un atteggiamento interiore in cui uno attribuisce tutto a Dio, quindi è peccato, il peccato viene a coincidere lì con una mancanza di giustizia. Se considero una cosa mia, anche solo perché la tocco, questa è già mia, è già sbagliato, è già ingiusto, quindi è tutta una purificazione dentro.
Dunque, silenzio.
Solo alla venuta dello Spirito Santo possiamo avere la certezza che viene dalla verità.
Scontato. Maria.
Qualche accenno alla sessione di domani ci sta? Ci sono fatto arrivare.
Franco.
Ogni nome che Dio si fa arrivare invoca in noi lo Spirito Santo.
Essere l'unico desiderio.
Sì. Perché quando è l'unico desiderio, allora è infinito. E non hai la possibilità della comunicazione infinita, che per cui c'è, capisci, la conoscenza. Ma nell'unico desiderio tu attribuisci tutto all'altro, tutto all'altro. Invece quando abbiamo tre desideri, allora nella molteplicità c'è tu il mezzo, per cui sei tu che pensi, che fai, Giovanni.
Se credo che tutto lo dico Dio, in tutto cerco il suo pensiero, prego.
Sì, tutto diventa preghiera. E tutto diventa motivo di preghiera, per cui non c'è più niente che ti faccia male, mi capisci? Niente che ti faccia male.
E quella lì è la preghiera.
E quella è la vera preghiera, perché pregare vuol dire elevare la mente. Ora, se tutto, in tutto tu cerchi il pensiero di Dio, tu elevi la mente a Dio e tutto diventa preghiera. Per cui il mondo stesso ti aiuta a pregare, capisci? Sione.
La giustizia, che è tornare al Padre, in tutto.
E la giustizia vuol dire riportare tutto a Dio. Dio è il principio, Dio è il fine, tutto è di Dio, quindi tutto va riportato a Dio. Riportando a Dio, ecco, conosci. E nel riportare che conosci, capisci? Invece trattenendo tu perdi.
Come gli apostoli ci lasciamo sopraffare per la tristezza, perché non siamo convinti che Dio per tutto possa.
Certo. No. Perché se fossimo convinti noi non chiederemo nemmeno niente, cioè ci interessa tanto conoscere, capisci?
Non ci pensa lui.
Ma noi ci complichiamo la cosa perché proprio con il nostro chiedere, capisci? Anche nei guardi di Dio, non ci complichiamo noi. Perché poi dopo noi chiedendo ci compromettiamo, nel senso che chiedendo tu crei, ti senti poi offeso perché lui
perché non risponde.
E allora comincia poi il dubbio, con le complicazioni, come nel rapporto delle persone, dove, fino a che tu non chiedi niente, guarda, il giorno cominci a dubitare di quel massimo, l'altro veramente mi vuole bene, e lì precipita tutto, hai capito? Vedi che tutto diventa la richiesta, è la richiesta.
Se avessi una cosa sotto il tema della religione, chiederei di nuovo quello che io ti ho chiesto. Cioè, direi, Signore, non ti offendere, perché io lo so che non mi sono offendi. Però non, se non ti offendi, ti chiederò questo.
dai a tuo figlio, ma non gli attraverete, credo che non lo fosse. E mi sentirei rispondere da lui, tu sei mia figlia. Questa sera è la
prima. Sì.
Che si può dire che quando non pensiamo a Dio siamo nel peccato, che, perché usciamo dalla verità. Facessimo anche cose santissime. Se non pensiamo a Dio, anche se siamo qui in questo incontro.
Certamente. Beh, arrivederci.
Grazie.